ecco perché il progetto Reopen dura di più. E poi dopo abbiamo questa cosa, però questa è una cosa che non riguarda nei tecnici, ma il concetto metafisico di transitorio in questo paese, che è una cosa che è un concetto, diciamo, che sfugge alle regole della fisica. Professor Sebastiano, il trasporto pubblico locale è una delle questio del paese, da vari punti di vista, e noi non siamo assolutamente in grado di interrogarlo su tutti. Io nell'ultima parte del mandato, appunto, quando mi occupavo della Commissione per lo sciopero dei servizi pubblici essenziali, abbiamo affrontato questo problema, e tra l'altro in un momento anche particolarmente complesso, perché era l'inizio della privatizzazione di alcuni, che tutti sapevamo che avrebbe riguardato soltanto la privatizzazione di quelli che chiaramente erano inutili, e avrebbe lasciato evidentemente soltanto agli altri, a tutti. Io facevo sempre l'esempio delle varie corriere del Lazio e cose del genere, che per privatizzarle devi dare degli incentivi folli. Però non siamo, qui siamo un po' fuori invece dal nostro ambito. Quello che invece che volevo chiedere è, anche qui, sempre mantenendo un'omogeneità, partendo dalle regole del gioco, il legislatore ha approvato DL 50-2017 e ha disciplinato, diciamo, quella che è la perimetrazione dei cosiddetti bacini di mobilità, che a tecnicamente possiamo definire gli ATO del TPL, a tecnicamente. Quali sono le particolarità di questo rispetto a quello che viene definito invece il dimensionamento ottimale dei servizi, dei rifiuti e del servizio idrico?
Ma sì. Ah, sì, funziona, funziona. Ma diciamo che nel caso del trasporto pubblico locale, non regionale, diciamo, soprattutto locale, a livello di lotti e quindi anche di imprese, abbiamo questa compresenza di nanismo e di gigantismo al tempo stesso, e forse questo, almeno il gigantismo, lo differenzia dagli altri servizi pubblici locali, per quanto mi pare di capire, nel senso che certamente questi condividono l'estrema frammentazione delle imprese, però forse imprese giganti come abbiamo nel trasporto pubblico locale in Italia, forse in quel settore non ci sono. E si tratta di situazioni non efficienti, onestamente. Non efficienti perché è stato dimostrato, con analisi empiriche, ma che sono convergenti, e da ultimo anche il decreto sui costi standard nel trasporto locale, che le economie di scala a livello di lotto di affidamento, quindi a livello di impianto se vogliamo, sono molto corte. Secondo il decreto sui costi standard, addirittura le economie di scala, quindi l'abbattimento dei costi, si fermerebbe intorno a 4 milioni di chilometri all'anno. E consideri che 4 milioni di chilometri all'anno sono un trentesimo dei chilometri che fa l'ATAC a Roma. Quindi evidentemente, dopodiché abbiamo diciamo, costi costanti, e poi questi ricominciano a crescere, quindi diseconomie di scala. Ora, non sto certamente dicendo che a Roma dovrebbero esserci 30 gestori diversi, sarebbe chiaramente uno spezzatino e sarebbe faticoso e addirittura frenetico, però indubbiamente abbiamo queste situazioni: o lotti troppo piccoli dove non si colgono economie di scala, o lotti troppo grandi dove lo stesso appunto si va incontro a diseconomie.
Scusi l'interruzione, è possibile costruire una relazione ottimale fra queste due cose, tenendo conto appunto quello che diceva, che per esempio su Roma sarebbe caotico invece.
Si tratta chiaramente di considerare l'andamento dei probabili costi di produzione, che potrebbero essere decrescenti con il crescere dei lotti, quindi della dimensione dell'affidamento, e poi essere crescenti. Però è chiaro che fare 30 affidamenti vuol dire sostenere dei costi di agenzia, di amministrazione stratosferici, per cui bisogna trovare chiaramente un equilibrio, no, fra i costi di produzione e i costi, diciamo, amministrativi, che possono avere segno andamento diverso. Si tratta chiaramente di fare una serie di riflessioni. Però Però se noi andiamo a guardare le migliori pratiche che ci sono all'estero, noi vediamo, a parte, come dire, il caso delle multi utilities anche in Italia, ma che non riguardano il trasporto pubblico locale, ma noi vediamo che in paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, la stessa la Svezia, abbiamo delle imprese, dei gruppi industriali che hanno dimensioni 7, 8, 10 volte maggiori delle nostre più grandi imprese di trasporto locale, ma che hanno al tempo stesso affidamenti piccoli, piccoli, ma diversificati sia sul territorio, tant'è che producono la metà della loro produzione in paesi diversi da quelli di origine, sia per modalità, non fanno solamente trasporto su gomma, urbano, extraurbano, ma anche su ferro, anche servizi di navigazione, di cabotaggio. Quindi raccolgono economie di scala a livello di gruppo, perché mentre le economie di scala a livello di stabilimento, di impianto, sono poca roba, finiscono presto, quelle a livello di gruppo sono sconfinate.
E abbiamo questi gruppi in Italia?
Beh, a parte, diciamo, Trenitalia, che non è, che poi sostanzialmente è quasi monopolista, sul ferro poi, diciamo, non ne abbiamo. Adesso si sta affacciando Rattepé, che ha vinto la gara dopo sulla Toscana, ma anche là bandire un'unica gara regionale per il trasporto su gomma è abnorme, come del resto riconoscevano anche gli amministratori. È una semplificazione per l'amministrazione, ma è inefficiente. La vinta Rattepé, dopo sappiamo c'è stata questa controversia con Bassa Italia, poi ci arriva, sì. Però, come dire, per favorire tutto questo ci devono essere delle condizioni. La prima condizione è che chiaramente non possiamo avere affidamenti diretti. In questo caso qua dovremmo andare a gara. La seconda condizione è che, è che i lotti siano piccoli, uno perché sono efficienti e due perché favoriscono la partecipazione. Questo lo sostiene anche, ricordo, una discussione con l'amministratore delegato di Arriva, il quale diceva è necessario cominciare a mettere in gara lotti piccoli, dopodiché si potrà andare avanti con il rodaggio. E poi ancora è necessario aumentare i ricavi dal mercato rispetto ai contributi pubblici. Perché ovviamente per un'impresa partecipare ad una gara in cui sostanzialmente i ricavi sono da mercato sono il 30% dei costi complessivi, il resto ce lo mette lo Stato o la Regione, è anche un rischio. È un rischio perché, come dire, poi il flusso dei finanziamenti pubblici può essere variabile nel tempo, può essere, come dire, instabile. E quindi un'impresa ha bisogno di certezze, ovviamente. E certo, il limite di tutto questo qual è? Torniamo, è molto spesso ci sono regioni che sono di eccellenza, regioni che lo sono meno, ma molto spesso è la poca professionalità delle pubbliche amministrazioni locali. Questo è un problema. Ripeto, salvo casi di eccellenza, però è abbastanza diffuso tutto questo.
Ritorniamo al problema della differenziazione, quindi sostanzialmente anche qui evidenziamo le differenze a livello territoriale fra le regioni e eventualmente anche fra le amministrazioni che sono più o meno in grado di esercitare questa loro, diciamo, funzione. Professore, un'altra cosa, prego. Sì, la mia domanda durerà sufficientemente perché lei possa bere. E in questo momento siamo in un, diciamo, uno dei drive, io ho fatto fino a un anno fa il segretario generale dell'Automobile Club d'Italia, quindi l'ho provato proprio come diciamo input iniziale, il discorso della tutela ambientale, quindi la mobilità sostenibile. E quindi, diciamo, un impatto forte sul trasporto in generale. Secondo lei questo tipo di drive, che ad ora è un drive perché in realtà comporta una serie di politiche, dalla modifica di determinati motori a molto altro, è una limitazione, sarà un problema o può essere un incentivo al miglioramento o a una nuova organizzazione del trasporto pubblico locale?
Ma a mio avviso, diciamo, parliamo sostanzialmente della ricaduta delle applicazioni delle innovazioni tecnologiche, esatto, che ci sono oggi. Diciamo, i motori a combustione diversa da quella fossile, ovviamente, poi l'intelligenza artificiale e quant'altro. E devo dire che su questo il piano strategico per nazionale per la mobilità sostenibile finalmente dà delle risposte e dà anche, come dire, una linea di direzione, cosa che era mancata al di là, diciamo, del decreto legge 50 del 2017, che però insomma dà sicuramente delle risposte. Il problema è quello di, come dire, di dare una risposta alla domanda. Il problema è che si è posto abbastanza poco nel passato, ritenendo che l'offerta creasse la domanda di trasporto, cosa che abbiamo visto non avvenire. Quindi bisogna governare entrambi i lati, chiaramente, del mercato. Le innovazioni tecnologiche certamente possono dare molto, al di là dell'abbattimento dei costi, ma se vogliamo, ad esempio, lo sviluppo della mobilità condivisa potrà avere anche un effetto di spiazzamento sul trasporto pubblico di linea, nel senso che magari persone che avrebbero preso l'autobus magari, però al tempo stesso migliorano la qualità del trasporto pubblico, diciamo, di linea, e abbattono i costi. Basti pensare, dalle alcuni dati che io ho potuto visionare, si afferma che in media un'automobile viene utilizzata, cioè circola, il 5% del tempo. Per il restante 95% sta ferma, magari parcheggiata in garage e non dà fastidio, ma se parcheggiata per strada dà molto fastidio. Allora riduce, aumenta la congestione, riduce la velocità commerciale del trasporto pubblico, e la velocità commerciale è il driver principale dei costi, perché è evidente che un autobus e un autista e quant'altro, e anche il consumo di carburante, se per fare un tragitto ci metto un'ora, oppure in un'ora lo fa due volte, o lo fa tre volte, o lo fa quattro volte, i costi si riducono, diciamo, in proporzione. L'altro aspetto è l'innovazione tecnologica, consente anche di combinare meglio, combinare, come dire, il trasporto di linea, quindi a orari, con il trasporto a domanda. Il trasporto a domanda, ad esempio, può coprire aree a bassa domanda, domanda debole, oppure una domanda, come dire, che non è regolare nel tempo. Basta pensare, che so, il venerdì e sabato sera l'uscita dalle discoteche, no? Ma c'è bisogno di mantenere dei mezzi che devono intervenire una certa ora, allora, come dire, il trasporto a domanda. Questo però richiederebbe di portare avanti quella benedetta riforma che riguarda taxi, NCC, Uber e quant'altro, che ancora, mi pare, il governo precedente, poi ancora questo governo, non hanno definito.
Un po' per aria ancora.